296-250-94-7 di Città del Capo Radio Metropolitana
sta per andare in onda la trasmissione di Attualità e Costume.
Cervello di scorta.
La trasmissione che vi salva la testa.
Dopo quasi una settimana di distacco vi diamo il ben trovati all'ascolto di Cervello di Scorta. Buongiorno a tutti.
E buongiorno da Chiara Ronzani
e da Benedetta Ledda, ma soprattutto buongiorno al nostro Cervello di Scorta e anche un bacio a Cristina Rosati.
Sì, Cervello di Scorta, la trasmissione di Attualità e Costume che adesso va in onda sia il giovedì alle 13.15 fino alle 14 circa e anche in replica il sabato pomeriggio alle 14.30. Un modo in più per ascoltarci.
Questa bella giornata luminosa, Chiara, mi ha fatto venire in mente un ricordo dell'infanzia. Adesso spero di non mettermi a piangere, però mi sono ricordata di quando aprivo la finestra a casa di mia nonna e la finestra dava sul porto, un porto anche commerciale, anche molto trafficato.
Dove?
A Cagliari.
A che età?
Ma ero piccola, verso quell'età in cui ci si comincia a ricordare qualcosa, quindi dopo i 3 anni, forse ne avevo anche 5 magari.
Ebbene?
Ma aprivo la finestra e insomma sentivo un certo odore che ancora adesso sento quando apro le finestre qui a Bologna.
Ma come, l'odore di mare?
No, l'odore di smog. Ed è di odori che Cervello di Scorta vi vuole parlare oggi.
Sì, parliamo di odori, ma per prima cosa, come è uso della nostra trasmissione, partiamo con la definizione.
Odore, sensazione olfattiva provocata da una sostanza. L'effluvio emanato da una determinata sostanza o anche che le è proprio, caratteristico. Sentire un odore, un buon odore, un odore nauseante. Eufemismo per indicare un sentore sgradevole, che odore, non si respira. Essenza odorosa, profumo. Al plurale, l'insieme delle erbe aromatiche utilizzate in cucina. Indizio, segno di qualcosa. C'è odore di imbroglio.
Avete ascoltato la voce odore, tratta dal dizionario della lingua italiana a cura di Tullio De Mauro, dall'autorevole voce di Piero Santi, ideatore e conduttore di Humus.
Si fa presto a cantare, che tempo sistema le cose. Si fa un po' meno presto a convincersi che sia così. Io non so se è proprio amore, faccio ancora confusione. So che sei la più brava.
Luciano Ligabue, l'odore del sesso, chissà se per qualcuno di voi Bologna ha questo odore.
Eh sì, secondo voi che odore ha Bologna, che odore ha la nostra città? Magari ci sono dei punti, dei quartieri, delle zone che vi dicono qualche cosa, che vi ricordano qualche cosa, avete un ricordo legato, un ricordo olfattivo legato alla nostra città? Se volete raccontarcelo, 348-7649-289 per l'SMS oppure la nostra mail cervellodiscorta@libero.it.
E sentiamo cosa ci hanno risposto le persone intervistate in giro per la città dalla nostra Chiara.
Di smog, penso.
Odore di smog?
Sì.
Puzza.
Abbastanza. Più che altro venendo da fuori, perché io magari l'estate passo tanto tempo in Calabria, a sud, e lì c'è un'altra aria, capito? A parte che non esistono le macchine che ci sono qua, le fabbriche e tutto il resto. Io sto male le prime 2 settimane che torno qua, faccio fatica a respirare.
Qual è il tuo odore preferito, il tuo profumo preferito?
Zucchero a velo. Adesso mi hanno fatto anche la fragranza mia, perciò... come profumo, perciò sono a posto.
Non ha di sicuro un buon odore, di sicuro non c'è.
Puzza.
Un po'.
Di cosa?
Non saprei definirlo, ma non ha di sicuro un buon odore.
Qual è il tuo odore preferito?
Le rose, l'odore di rosa.
Odore di smog in questa zona. Qual è il tuo odore preferito, il tuo profumo preferito?
Ah, fragola, perché è dolce, mi piacciono i profumi dolci.
Come odore è un po' difficile da dire, mi ha messo un po' in imbarazzo, ma di puzza, puzza di benzina se ne sente tanta, per l'odore del traffico si sente, insomma.
Qual è invece il suo odore preferito?
La viola, no, perché è un aroma che mi è sempre piaciuto.
Non lo so, però tipo l'aria è pesante, cioè non so se spiegare, però tipo io vengo dalla Sardegna. È più leggera. No, non ha un odore cattivo, però è, cioè, più pesante.
Ti viene in mente magari qualche zona della città in particolare che sa di qualcosa?
Sì, Viernerio, quando cadono le foglie dagli alberi.
E di cosa sa?
Boh, penso sia l'odore dell'ipocastano. Non so solo ipocastani poi.
Io solo dico di Bologna che è umida. È di umidità, insomma, quella che abbiamo a Bologna.
C'è anche l'odore dell'umidità, insomma.
Beh, in un certo senso sì. Noi bolognesi lo captiamo, ecco, sì. Io metto sempre il cappotto, qualcosa, sempre le sciarpe, anzi oggi mi sono dimenticato, peccato. Perché c'è umidità, c'è sempre l'umidità. C'è anche quando è caldo, figuri quando è freddo. Il mio odore preferito? Sì, ne ho uno che... quello di Parma, ecco sì, il profumo di Parma, è vero, mi piace quello.
Smog.
Di smog?
Sì, una volta era più bella Bologna, di olfattivo collegato alla città, si sa di una città aperta, di una città che accoglie tutti e tutto, comunque venga, comunque sia, anche tutti gli odori. Il mio odore profumo preferito, l'odore del letto non mi dispiace, alzarmi la mattina non è una cosa che preferisco, però il mio odore preferito è l'odore del cibo, le tagliatelle che fa la mia nonna.
Ecco, queste erano le voci raccolte per Bologna, di cosa sa la nostra città. Ci arriva un sms che ci dice: il centro fa puzza di piscio e di smog. Se volete contribuire, sms 348 76 49 289, compagno con i ritmi tuoi, oppure anche la mail cervellodiscorta@libero.it.
con tutte quelle scienze che...
Beh, Benedetta, visto che prima tu hai raccontato una cosa della tua infanzia, la voglio raccontare anch'io. Io mi viene in mente, ti lo ricordi quel cartone animato, quello esplorando il corpo umano?
Sì, mi faceva un po' d'impressione.
E dove si entrava, tutti dentro si vedevano i globuli rossi, tutte le sostanze, io ero un'appassionata. Ebbene, una puntata che mi ha scioccato era quella in cui si vedeva il naso. E il problema era che queste povere cellule del naso filamentose, c'erano tutti i peli del naso, avevano degli enormi problemi quando c'era il fumo e lo smog, al punto che si sgretolavano. E io mi immaginavo questo poveraccio che non sentiva più niente per colpa del fumo e dello smog.
Sei di vento, sei di te.
Le voci raccolte in giro mi fanno pensare che molti di noi abbiano le cellule, quelle lì, insomma, che non mi ricordo come si chiamano, quelle cellule lì un po' andate.
Ti sento addosso, dove sei?
Comunque non siamo qui per parlare di cose tristi.
No, se stiamo parlando di malattie, pure parliamo anche della cura, no? Perché sempre solo la patologia non va bene. C'è anche la terapia con gli odori, stiamo parlando di aromaterapia. Abbiamo intervistato un esperto.
Ma chi è questo esperto?
Allora, questo esperto si chiama Luigi
mondo, è della rivista naturalia.net, è anche un autore di testi sull'aromaterapia oltre che un aromaterapeuta.
E quindi ci spiega che cos'è l'aromaterapia?
Sì, sentiamolo.
Sì, l'aromaterapia è molto semplicemente l'uso degli oli essenziali, che sono appunto degli aromi estratti dalle piante. Quindi si usano questi oli essenziali in terapia, definita appunto aromaterapia, in diversi modi. Poi sostanzialmente si va dal semplice, come si dice, odorare questo aroma per trarre dei benefici a livello, diciamo così, psicologico, al proprio alla terapia pratica invece in uso con, non so, il massaggio piuttosto che un'inalazione detta anche su fumigio, o anche addirittura per uso interno.
In che senso? Si bevono, si assumono gli oli essenziali?
Sì, allora diciamo questo, l'aromaterapia così come è nata molti anni fa era principalmente utilizzata proprio in questo modo. Ci sono eminenti studiosi che hanno verificato appunto l'efficacia, hanno anche provato questi rimedi per uso interno. Io cito un nome fra tutti, che è Jean Valnet, che è famosissimo, diciamo, per questo tipo di terapia. E l'unica cosa che da un po' di anni a questa parte invece ne viene sconsigliato l'uso. L'uso interno, naturalmente, con la motivazione che, essendo dei prodotti molto concentrati, l'olio essenziale sostanzialmente è un prodotto molto concentrato, quindi si usa in piccole dosi, a gocce e in piccole dosi, però c'è da dire questo, che come qualsiasi altra sostanza, che sia anche l'acqua ovviamente, se assunta in dosi sproporzionate può fare male.
Ci può fare un esempio concreto di come funziona? Per esempio, per il disturbo tale si utilizza l'olio tale e si somministra in questo modo?
Sempre per uso interno?
Uno per uso interno e uno per uso esterno, così per far capire magari agli ascoltatori come funziona.
Certamente. Ecco, tornando al discorso dell'uso interno, ecco, un esempio su tutti, non so, è per i disturbi digestivi, l'olio essenziale prediletto è la menta piperita. La menta piperita si utilizza in questo modo per uso interno, poi ovviamente io adesso lo sto dicendo a livello informativo, poi ognuno si deve regolare da sé e soprattutto è bene magari che si rivolga al proprio medico per evitare conseguenze eventualmente spiacevoli, è ovvio questo. Comunque normalmente diciamo che in aromaterapia la menta piperita si usa per i disturbi digestivi nella misura di un paio di gocce diluite su o una zoletta di zucchero o un cucchiaino o eventualmente un cucchiaino di miele. Naturalmente gli oli essenziali non vanno mai assunti puri, mai, e stessa cosa se si usano per esempio per i massaggi, queste cose qua. Per uso esterno invece si potrebbe citare, non so, per i brufoli, foruncoli, pustole, ad esempio c'è l'olio essenziale di tea tree che è ottimo per questo genere di problemi. Questo si può applicare anche qui diluito in un po' di olio di mandorle o eventualmente in questo caso direttamente sul foruncolo anche puro, se la pelle insomma non è particolarmente sensibile, ecco.
Nel mio immaginario, quando penso all'aromaterapia, mi viene in mente che sia un profumo a esercitare delle facoltà particolari, certo, terapeutiche. È così? Ci sono anche semplicemente dei prodotti che, se inalati, se odorati, sì, hanno degli effetti? Quali?
Certo, l'aromaterapia è anche questo ovviamente, gli aromi sostanzialmente poi sono anche dei profumi, se vogliamo. Fin dall'antichità si usavano gli oli essenziali proprio a mo' di profumo, sia diciamo così per bellezza, ecco, quindi profumo utilizzato come si usa ancora oggi, ed anche per produrre degli effetti sull'ambiente. Faccio un esempio molto banale, non so, l'incenso che viene bruciato per determinati motivi che possono essere religiosi, ma una volta veniva utilizzato anche soprattutto perché si pensava che scacciasse le energie negative, gli spiriti, piuttosto che le malattie tipo la peste, queste cose qua. E ancora oggi si utilizzano gli aromi semplicemente inalandoli, perché chiaramente passando attraverso il bulbo olfattivo producono queste molecole molto volatili, producono degli effetti sul sistema, sia sul sistema nervoso che ovviamente sul cervello stesso.
Secondo lei l'olfatto è uno dei sensi, è un senso sottovalutato?
Sì,
lasciato un po' da parte.
Ecco, sì, esatto, stavo per dire la stessa cosa, sì, più che sottovalutato, diciamo che è stato messo un po' da parte nella società moderna a dispetto di altri sensi che invece sono molto più stimolati, tipo non so, quello visivo, auditivo.
Sulle note dei Nirvana vi vogliamo raccontare quello che ci hanno scritto tramite SMS e vi ringraziamo alcuni ascoltatori e anche tramite la mail. L'SMS, vi ricordo, è 348-7649-289. Qualcuno ci dice, purtroppo non so reppare, quindi ve lo leggo come se fosse una poesia. Bologna d'afa e polvere e merda sul selciato, ma anche tigli di sera a primavera.
E sempre lo stesso anonimo ascoltatore, che evidentemente deve essere poeta, ci dice: vedi Baudelaire, i fiori del mare, odori a bizzeffe.
Ma c'è anche una mail.
Un'email che ci è arrivata a cervellodiscorta@libero.it, ce la manda Lisa.
Tutti dicono che Bologna puzza, io dico che oggi ha un buon profumo.
Evviva!
Ciao Lisa, grazie.
A 360 gradi, quando il cervello dà i numeri.
Deficit commerciale a 68 miliardi di dollari.
Nei primi 100 giorni del nostro governo.
5 kilowattora di energia elettrica.
Si è schierato con il 4-2-3-1.
Aveva 77 anni.
Il PIL crescerà dell'1,6%.
15,50.
400.000 prestazioni.
Con valori compresi fra 23 e 25 gradi.
Credo che la manovra di 30 miliardi sia inevitabile.
Con la cassetta di pomodoro di Corleone, che si faceva prima 5 miliardi la cassa. Ora si discute 15 euro la cassa. Cioè c'è un parecchio molto distacco.
Secondo l'Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze, l'intimità si lega bene a sapori e odori della cucina. Il 64% degli uomini trova sexy guardare la partner che cucina, mentre il 9% prepara qualcosa di speciale per risvegliare la passione sopita della compagna. L'olfatto è il più enigmatico dei nostri sensi. Sono 10.000 le molecole odorose diverse che l'uomo è in grado di distinguere, ma il meccanismo che lo permette è ancora oscuro. I consiglieri comunali di S di Palermo hanno richiesto le immediate dimissioni di Maurizio Pedicone, comandante di polizia municipale, per l'incapacità e la superficialità manifestata nell'acquisto delle mascherine utilizzate dai vigili urbani. Le protezioni, per le quali sono stati spesi 250.000 euro, non sono adatte a filtrare lo smog, ma proteggono i vigili esclusivamente dai cattivi odori. Due golden retriever del Corpo Forestale dello Stato saranno i primi cani adibiti a Wildlife Detector, ovvero saranno incaricati di individuare negli aeroporti specie animali e vegetali il cui commercio è illegale. I cani da ricerca sono addestrati ad individuare 20 odori diversi, animali vivi e morti come rettili, pappagalli, scimmie, ma anche prodotti come il caviale.
Una donna morta da 4 anni è stata ritrovata mummificata nel suo appartamento in Russia. La donna aveva 93 anni al momento del decesso, che è stato causato dalla denutrizione. La scoperta è merito delle compagnie elettriche, del gas e dei telefoni, che volevano farsi pagare gli arretrati. La mancanza della circolazione d'aria nell'appartamento ha impedito la circolazione di cattivi odori. L'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Litosi informa che il 50% della popolazione adulta è affetta da questo disturbo. Nel 90% dei casi i cattivi odori sono provocati da cause endo-orali oppure da patologie epatiche e renali.
Si affida all'odore dei gerani. Voi a cosa vi affidate quando vi spostate per la città? Ci sono degli odori che segnano l'ambiente dove viviamo, quello in cui ci spostiamo, anche se è un ambiente così artefatto come quello cittadino?
Certo, e soprattutto quanto ci aiuta il naso nel formarci un'idea di realtà nella nostra percezione? Quanto conta?
Noi vorremmo chiederlo alla nostra ospite telefonica Mariangela Rovolen. Buongiorno Mariangela.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Mariangela fa parte dell'Univoc, l'Unione Nazionale Volontari Pro Ciechi.
Esatto, sono per l'esattezza la moglie del presidente, ma questo non mi dà diritto, voglio dire, ne faccio parte per quanto mi è possibile, offrendo il mio volontariato compatibilmente col mio tempo e poi, come dico, essendo la first lady, ma si fa tutto per dire, molto ironicamente, molto fra virgolette,
anche perché
è doveroso ed è molto molto bello farne parte, insomma è molto utile soprattutto.
E il suo tempo libero, perché lei fa l'insegnante, quindi insomma immagino che abbia tanto da fare.
Sì, faccio l'insegnante, ho molto da fare, questo è vero, poi svolgo anche attività artistica, quindi.
Perché lei è un soprano?
Sì, sì. Faccio la cantante in genere, insomma, mi occupo soprattutto di classica, ma non disegno la leggera, il jazz, eccetera. Comunque, così.
Chissà cosa penserà delle scelte musicali di Cervello di Scorta.
Mi vanno benissimo, sono stupende, davvero.
È veramente troppo gentile, però noi vogliamo chiederle prima di tutto una cosa. Lei è una persona cieca?
Sì.
Quanto aiutano gli odori per una persona non vedente a orientarsi, insomma, nei suoi percorsi quotidiani, se non addirittura a crearsi una mappa?
Allora, premetto che io sono una distratta e ho un discreto senso dell'orientamento, comunque sono molto autonoma, eccetera, e quindi giro spesso per Bologna da sola, senza valermi di aiuti, insomma, e direi che gli odori sì, certo, possono aiutare ad orientarsi, per quanto, ripeto, io non ci faccio magari un caso eccessivo, ma non so, l'idea, o per meglio dire il fatto di percorrere una determinata strada in cui a un certo punto si sente profumo di pasticcini, profumo, ma questa volta a 360 gradi perché si sta passando davanti a una profumeria, questo ti dà esattamente l'idea dei negozi con cui tu hai a che fare, insomma, e può sicuramente essere orientativo, anche se per orientarsi del tutto gli odori, solo gli odori di per sé magari potrebbero non essere sufficienti, però io non parlo per me, è chiaro che qualcun altro mi potrebbe smentire, insomma.
Prima abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che odore ha secondo loro la città. Vorrei rivolgere anche a lei questa domanda.
La città di Bologna, la città in cui abito?
Sì, la città di Bologna.
Perché io premetto, sono pordenonese di nascita e direi di considerarmi bolognese d'adozione, perché mio marito è bolognese, io ci abito da quando sono ragazzina, quindi...
Beh, allora se ci vuole raccontare magari anche delle differenze olfattive tra Pordenone e Bologna.
Allora, Pordenone non la frequento molto per vari motivi, insomma, comunque diciamo che l'odore di Bologna è un odore misto, che più misto non si può, è l'odore di una città un po' troppo piccola per essere adibita a città troppo grande, quindi come tutti sappiamo, non sto scoprendo l'America, lo smog abbonda e l'odore si fa sentire. E comunque c'è anche tantissimo odore di cordialità da parte dei bolognesi e non, e questo è importante secondo me. Poi che cosa le posso dire? Bologna, anche se molti piccoli negozi stanno svanendo, cioè nonostante alcuni rimangono, quindi fanno forse un po' la differenza, quindi si fanno sentire, quindi l'odore c'è ed è, come dire, confortante, se non addirittura in taluni casi invitante.
Quindi è questo l'odore di cordialità che sente, quello dei piccoli negozi?
Dei piccoli negozi e perché no delle strade in generale, per esempio quando si percorre il centro storico, non so se lei ci ha mai fatto caso, il centro storico ha quell'odore particolare che adesso così su due piedi non saprei tradurle a parole, però è molto diverso l'odore del centro storico dall'odore, non so, di vie come via Marconi, via Saffi per esempio, in cui abbonda l'odore delle auto che passano.
È un odore di cose, anche di oggetti diversi?
Sicuramente anche, sì.
Anche forse la strada, non è soltanto l'asfalto, l'odore dell'asfalto bagnato, oppure anche magari...
Magari anche l'odore del tempo che è passato, l'odore dell'epoca, quell'odore che, ecco, adesso mi sta venendo in mente, ma forse è una sciocchezza, quando ero bambina e abitavo ancora dalle mie parti a Pordenone, in provincia di Pordenone, in aperta campagna, mi capitava spesso, fuggendo di casa, era il mio hobby preferito, infilarmi in case vuote, lasciate vuote da un po' di tempo, insomma, non ancora, diciamo, abitate da nuovi proprietari o inquilini che fossero, e mi ricordo questo odore misto di polvere e di vissuto e di passato che a me affascinava moltissimo e che, ripeto, forse anche questo non riesco a tradurlo meglio di così, però io ce l'ho ancora dentro di me.
Oltre all'odore delle cose e dei luoghi c'è anche l'odore delle persone.
Sicuramente.
Quanto conta quando si conosce una persona nuova? Per esempio, le faccio un po' questa domanda un po' personale, non so se ha voglia di rispondermi.
Sì, come
per
no.
Esempio, quanto ha contato l'odore di quello che sarebbe stato il suo futuro marito quando l'ha conosciuto?
Beh, un po' sì, devo dire la verità, ha contato un po', nel senso che, dunque, premetto che di mio marito ho apprezzato ed apprezzo tuttora tantissime cose che magari non è molto attinente, non sono molto attinenti all'argomento che stiamo trattando. Comunque, ecco, una delle tante cose che mi hanno colpito in mio marito, nella ragazza che conobbi allora, insomma, e che poi è diventato mio marito, è stata questo suo, come dire, odore di persona pulita con un pochino di profumo, molto molto discreto, e mi era piaciuto tanto. Ecco, all'epoca magari mi capitava di frequentare dei ragazzi che, oddio, non sempre avevano un'eccessiva cura della propria persona, e quante volte mi sono trovata a dire con qualcuno: quanto saresti più carino se tu ti lavassi un po' di più, però. Ecco, questo a mio marito non l'ho mai detto, continuo a non dirlo perché è rimasto bravissimo. E devo dire che appunto sì, questo odore che lo personalizzava, che lo distingueva dagli altri, è stata una delle tantissime, non l'unica, una delle tantissime cose che mi ha conquistato.
Benissimo, ringraziamo tantissimo Mariangela Lavoren per averci aiutato in un compito difficile, cioè quello di parlare di odori alla radio. Grazie e buona giornata.
Grazie,
Mariangela.
Io che ringrazio voi e a presto.
A presto.
Buongiorno. Like double cherry pie, yeah, there she was. Like disco superfly. I smell sexy, can you hear? Who's
sat lounging in my chair. Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. I've had too much caffeine and I was thinking about myself, and then there she was in platform double suede. Yeah, there she was like disco.
È arrivato il momento di salutarci, Benedetta.
Eh sì, finisce per oggi questa puntata di Cervello di Scorta dedicata agli odori.
Però noi vogliamo lanciarvi un appello, o meglio, lanciarvi un argomento per intanto, che sarà quello della prossima settimana. Parleremo infatti di ascolto.
Sì, parliamo di ascolto. Se volete aiutarci a capire che cos'è l'ascolto, insomma, che cos'è che vi fa venire in mente questa parola, noi vi chiediamo di rispondere alle nostre domande. La domanda è questa, magari forse un po' imbarazzante, ma chi vi ascolta?
Chi vi dà ascolto?
Insomma, qualcuno vi ascolta? Se vi va di risponderci, ci sono un SMS, ma soprattutto una mail, cervellodiscorta@libero.it. E l'SMS, se ve lo volete segnare magari per la prossima puntata, è sempre quello 348-7649-289.
Per oggi è davvero tutto da Chiara Ronzani
e da Benedetta Ledda sulle note dei Nirvana, I Smell Sex and Candy.
Una buona giornata, ciao!
Ciao!
Yeah, mama, this must be my dream.